Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Amici, vi giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliter. Oggi conosceremo la società sportiva di ciclismo San Gemini di Latina. Subito dopo avremo gli attesissimi consigli segreti della nostra amica Matilde e infine scopriremo il santo di oggi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E siamo pronti per collegarci con Latina, dove troviamo Margherita Ruggeri della Società Sportiva di Ciclismo San Gemini.
Un omino con le ruote.
Buongiorno Margherita.
Buongiorno.
Allora, vogliamo parlare della società sportiva Ciclismo San Gemini di Latina. Quanti anni ha la società e come nasce?
La società ha 15 anni e nasce dalla passione di Angelo Baldini, Maurizio Frizzo e Demetrio Iommi, che sono tre persone che da tantissimi anni che vivono nel mondo del ciclismo. E praticamente l'associazione ciclistica sportiva San Gemini MGK Viz Vega Norda è composta solo da ciclisti giovani e da tre anni è nato il gemellaggio col CSI di Latina. Per quale motivo? Perché praticamente vengono in ritiro nella pianura pontina a gennaio e noi conosciamo il Davide Vitamore, che è un ragazzo che si occupa appunto del CSI di Latina, e da lì è nato questo connubio, perché praticamente abbiamo scoperto di avere valori in comune, quindi solidarietà, altruismo, e la bicicletta un po' racchiude tutti questi valori. Basti pensare a Bartali, che faceva chilometri da Perugia a Firenze per aiutare con i documenti i poveri ebrei, quindi insomma è sempre, oppure il gesto atletico di Coppi e Bartali che si passano la borraccia. Quindi il ciclismo ha questi valori e il CSI anche, quindi da qui è nato il connubio solidaristico.
C'è tempo per fermarsi, per restare indietro. La signora senza ruote non aspetta più. Un omino che non ha la faccia da campione. Con un
cuore grande come riso arde e va su ancora e va su e va su e va su.
A proposito di valori, Margherita, ogni tipo di sport porta con sé un patrimonio di valori che devono essere sempre tenuti presenti per essere realizzati.
Assolutamente sì, valori per i quali soprattutto le giovani generazioni ormai hanno capito che si devono battere sia per uno sport pulito, per uno sport di squadra soprattutto, come è ovviamente la bicicletta nel nostro caso, e che comunque educano alla vita, perché questi ragazzi si allenano con sacrifici, rinunce, molti di loro rinunciano all'adolescenza, insomma, tra virgolette, perché hanno ritmi importanti come allenamento e come anche scelte di vita, e quindi sono valori che alla fine si sposano anche con valori del cattolicesimo e quello che dice poi sempre Papa Francesco, come abbiamo sentito l'anno scorso le sue parole per la 70ª giornata del CSI, che l'anno scorso hanno festeggiato i 70 anni dalla Costituzione, e praticamente ha citato tutte le cose che di solito i nostri ragazzi sanno benissimo, conoscono e attuano.
A proposito di Papa Francesco che tu citavi, sappiamo tutti che è appassionato di calcio, tifoso del San Lorenzo. Dal mondo dello sport il Papa attinge spesso insegnamenti, metafore, lodandone i valori autentici che uniscono e arricchiscono l'umanità. Quello che però molti non sanno è che Papa Bergoglio è presidente onorario dell'associazione ciclistica che fa capo al famoso santuario della Madonna del Ghisallo. Tu lo sapevi?
Ha la tessera numero zero, sì. Il Papa Francesco ha la tessera numero zero e tutti gli anni gliela rinnovano lì dal santuario, sì. Ecco. E poi ha fatto sempre riferimento anche alla bicicletta come stile di vita, da scegliere come stile di vita, e quindi amando la natura, l'ecologia, l'ecosistema e così via. Quindi in realtà è un po' un nostro capitano, potremmo definirlo il nostro capitano.
Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata.
Ecco, come dicevi tu, lo sport della bicicletta, se praticato con assiduità e amore, è scuola di sobrietà, di fortezza, di volontà. È attività molto dura e impegnativa, che concede soddisfazione soltanto a chi è votato alla rinuncia e all'impegno perseverante. Sei d'accordo?
Eh sì, è uno sport che io personalmente ho conosciuto grazie a mio marito, che lo pratica da 30 anni. E quindi poi mi sono appassionata anch'io, ed effettivamente non tutti possono arrivare, perché chi vince è solo uno, però l'impegno è quello che già dà immense soddisfazioni, e il percorso, il dare il massimo durante il percorso, che già dà un ottimo risultato alla propria, al proprio esame di coscienza a fine giornata, a fine gara, cercare sempre di dare il massimo. Poi si sa, in realtà è uno solo che alzerà la coppa, è uno solo che deve vincere, ed è qua che poi alla fine si può ammirare ancora di più la figura del gregario nel ciclismo, perché poi ancora di più si dedica agli altri e sa, o al capitano, e sa che però lui non alzerà la coppa, oppure non vestirà la maglia rosa, la maglia gialla. Si dedica all'altro, però è soddisfatto di quello che fa, perché sa che comunque contribuisce a un ottimo risultato.
Quindi sei d'accordo che anche lo sport va visto nella dinamica del servizio e non in quello del profitto?
Assolutamente sì, e soprattutto un rendersi conto, e questo è da dire ai piccolini soprattutto, è da rendersi conto che ognuno ha il proprio posto, e non tutti sono destinati per forza a primeggiare, però comunque anche gli altri servono. In qualsiasi, e poi ovviamente c'è il riflesso nella vita, ecco perché poi il ciclismo, lo sport in genere, aiuta tantissimo ad abituarsi anche a vivere in maniera giusta.
Molti sono gli obiettivi importanti raggiunti dalla tua squadra, ce ne citi qualcuno?
La nostra squadra come obiettivo ha di centrare nuovamente un posto per il mondiale, e comunque in generale dovranno correre 63 gare, 9 gare a tappe, e si spera sempre di migliorare per arrivare al Giro d'Italia, speriamo l'anno 21.
Per concludere, consiglieresti a un giovane, un ragazzo, di intraprendere questo sport, il ciclismo?
Assolutamente sì, perché è formativo, comunque si sta all'aria aperta, è il primo mezzo che ti dà la libertà, la bicicletta, perché ovviamente sono i primi giretti che una persona che piano piano cresce può fare, allontanandosi un po' più da casa, sempre in sicurezza, sempre con il casco. Questa è una campagna che i ciclisti ci tengono a portare sempre avanti come suggerimento, la sicurezza. E in generale sì, comunque è uno sport che apparentemente può sembrare da solitari, ma in realtà è molto un gioco di squadra, c'è bisogno di tutto un team per arrivare a vincere o comunque a fare centro.
Allora grazie a Margherita Ruggeri della Società Sportiva di Ciclismo San Gemini di Latina. Grazie e buona giornata, Margherita.
Buona giornata a voi.
Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote contro l'Isoard, e va su ancora, e va su. Viene su dalla fatica e dalle strade bianche, la fatica muta e bianca che non cambia mai, e va su ancora.
Puntuale come sempre, ci ha raggiunto in studio la nostra cara amica Matilde, che oggi ci parla.
Orazio, oggi parliamo, buongiorno a tutti, di turismo sostenibile con la cultura del cibo.
Di che cosa si tratta, Matilda?
È l'obiettivo dello chef svizzero David Hohner con la sua associazione umanitaria Cuisine Sans Frontières, che ha varato un battello riconvertito in scuola di cucina galleggiante, e ora questo battello sta navigando lungo il rio Napo in Ecuador. L'Ecuador, lo ricordiamo, è uno stato minuscolo se pensiamo ai territori sconfinati delle altre nazioni sudamericane, ma nei suoi confini racchiude meraviglie faunistiche.
Matilde, so che da Quito, la capitale posta a 2500 metri di altezza, con un solo giorno di viaggio in autobus, si possono raggiungere i mercati remoti delle Ande, le spiagge del Pacifico e le cittadine della giungla amazzonica.
Sei molto informato, Orazio. Qualcosa mi dice che tu abbia già pronto un biglietto per l'Ecuador, un volo che dall'Italia dista 22 ore di viaggio.
E torniamo ora a Matilda, al battello, al nostro battello con la sua cucina galleggiante.
Ai fornelli del battello dello chef Hohner ci sono 18 studenti che imparano ricette tradizionali, ma anche un po' di inglese e qualche nuovo menù. La scuola vuole fondere i sapori e i profumi delle varie etnie.
Una specie di battello, Matilde, che attira turisti e risolve anche i conflitti.
In un certo senso sì, è l'ultimo progetto di questo infaticabile signore che ripete lo slogan «Uniti dal gusto, ma buono». Un modo per ristabilire la cultura della pace e della condivisione attraverso il cibo. David Hohner vive da 20 anni in Ecuador, conosce bene le differenze tra le etnie locali. Il progetto vuole insomma creare turismo ecosostenibile nella regione orientale dell'Ecuador. Sai, una grande opportunità di crescita e formazione per le popolazioni che vivono nella povertà.
Un vero elogio dell'ecoturismo comunitario. I turisti possono scoprire così la bellezza e il gusto di molti piatti locali. Qual è il sogno di questo filantropo?
Il sogno è riuscire a creare una regione turistica sostenibile gestita dagli stessi gruppi indigeni, un modo per aiutare la gente locale a valorizzare le risorse del territorio senza cadere nella trappola delle multinazionali.
Ecco, cosa sta cercando di fare Hohner?
Coinvolge la popolazione locale nel processo di globalizzazione. Sul battello, per esempio, i visitatori stranieri incontrano gli indigeni che cucinano cibo, per esempio, della tradizione amazzonica. Anche i fagioli e il riso possono diventare un ponte gastronomico.
Insomma, un battello e un ponte di pace.
Esatto, con lo scopo di risolvere i conflitti tra i villaggi e le varie etnie. Hohner ha dichiarato: ho la responsabilità di lasciare a mio figlio un mondo migliore. Pensa, Orazio, che oltre al battello sta costruendo una serie di eco-residenze dove gli allievi della cucina a battello possono mettersi alla prova e iniziare a lavorare. Lui vuole addirittura aprire un centro per la gestione delle prenotazioni.
In questo modo immagino, Matilde, i progetti ecoturistici saranno proposti da alla gente locale.
Proprio così, un modo per essere protagonisti nel proprio paese.
Lo sai, sto pensando che sarebbe bellissimo visitare la città di Quito, il cui centro storico è tutelato dal 1979 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Conserva la scuola chitegna con le opere lasciate da artisti indigeni, la più importante collezione di arte coloniale d'America.
Orazio, aggiungo che nel solo centro storico di Quito ci sono 40 chiese e cappelle, 16 convitti, monasteri, musei e cortili di grande bellezza. Amici di Radio Vaticana Italia, abbiamo capito quale sarà il prossimo viaggio di Orazio, ma al tuo ritorno ci racconterai della crociera a bordo della cucina galleggiante di David Hohner?
Certo, perché il cibo è molto buono e il sapore del nuovo ecoturismo.
Solidali quindi nel gusto e nella bontà delle cose belle e viva l'Ecuador. Buona giornata, amici del Buongiorno di Radio Vaticana Italia.
E buona giornata alla nostra amica Matilde, grazie per quanto ci ha detto. Matilde, dove possiamo riascoltarli questi tuoi consigli, questi tuoi segreti?
Sul blog isegretidimatilde.com.
Thank you. Ed ora scopriamo il santo di oggi. Oggi, 13 aprile, la Chiesa ricorda Martino I. La morte in esilio di Papa Martino I, in conseguenza della quale egli fu onorato come martire, fu provocata dal suo rifiuto di approvare un aspetto religioso della politica dell'imperatore bizantino Costanzo II. Nell'anno in cui fu eletto Papa, il 649, Martino presiedette un concilio romano che condannò l'eresia monotelita e due decreti imperiali che la favorivano. Costanzo ordinò che fosse portato a Costantinopoli e negli anni 653-654 Martino fu portato nella capitale con una sosta sull'isola di Naxos, dove fu sempre tenuto in rigorosa prigionia. Arrivò sofferente per il duro trattamento e per la malattia e fu portato in prigione su una barella. Per 47 giorni scrisse: «Non mi hanno dato acqua per lavarmi. Sono gelato fino alle ossa e mi consumo per la dissenteria. Il cibo che mi danno mi fa vomitare. Ma Dio vede tutte queste cose ed io ho fiducia in Lui». Dopo aver subito altre crudeltà, San Martino fu esiliato nel 655 in Crimea e poco dopo vi morì. Bene, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.